In questa lezione parleremo sempre del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, a partire dal versetto 16, da cui ci eravamo fermati la volta scorsa. Nella prima parte del capitolo, il Signore Gesù ha parlato della rigenerazione spirituale. E in questa seconda parte del capitolo, come avevamo già accennato, approfondirà questo aspetto sotto il punto di vista degli effetti di questa rigenerazione spirituale. Anzitutto, vediamo che praticamente nel versetto 16 è come se l'Evangelista ricominciasse come narratore a parlare commentando l'ultima frase, che è quella che Gesù ha detto, che chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E da lì fa questo commento, cioè che Dio ha amato il mondo, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Quindi è un commento del versetto che lui riporta come parole di Gesù. E qui le va a commentare. Quindi fondamentalmente la causa della rigenerazione spirituale, in questo caso, è chiaramente il figlio di Dio. Questo tema è già stato trattato diverse volte nei precedenti capitoli, dal prologo ne abbiamo già parlato. Qua viene sviluppato appunto sotto l'effetto del frutto di questa discesa del Figlio di Dio, cioè il fatto che ci è stata comunicata la vita eterna. Il fondamento di tutto questo è l'amore di Dio, perché noi vediamo che appunto grazie al fatto che Dio ha amato il mondo, cioè ha amato tutta la creazione e in particolare l'uomo, abbiamo potuto usufruire della venuta del Figlio di Dio che lui ha dato in remissione dei nostri peccati per la nostra salvezza. Quindi la volontà di Dio è causa di tutte le cose, sia, come avevamo già detto, nel senso che da lui deriva la creazione di tutto, ma anche perché qualsiasi bene per noi proviene sempre dal suo amore. E l'effetto più straordinario di questo amore è la grazia. La grazia è che, mentre noi non avevamo alcun merito per poter, diciamo, sperare nel fatto che Dio si riconciliasse con l'uomo, Dio per il suo amore, per la sua misericordia, cioè il fatto che ci tiene sempre nel suo cuore, ha mandato il suo figlio proprio per permetterci di rientrare nell'amicizia con lui. Nella lettera ai Romani 5, versetto 8, si dice: Dio dimostra il suo amore per noi perché mentre eravamo ancora nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo. Perché nemici? Perché il peccato originale, Adamo ed Eva non si erano fidati di Dio, avevano dato ascolto al serpente, diciamo, al diavolo, e quindi avevano ceduto alla tentazione di fare ciò che Dio aveva proibito. Allora ecco che questo tema dell'inimicizia la si vede qua perché viene usata la parola mondo. Come abbiamo già detto nelle lezioni passate, la parola mondo può identificare tante cose. In questo caso specifico indica il mondo decaduto, quindi la natura umana decaduta, che ha trascinato con sé tutta la creazione, perché la creazione era, diciamo, ordinata all'uomo, ma l'uomo, avendo peccato, ha trascinato tutta la creazione nella spirale diciamo della corruzione, quindi della sofferenza, della morte, dell'inimicizia, della violenza, eccetera, eccetera. E quindi il mondo da lì non è più stato un paradiso terrestre come era in origine, ma è diventato quello che noi conosciamo, con appunto la morte, la malattia, la sofferenza, eccetera, eccetera. E quindi l'amore di Dio si mostra con un dono che non è meritato da noi. Ed è il dono appunto del figlio unigenito che Dio manda per salvarci. Questo Questo figlio di cui parla unigenito è il suo figlio unico e consostanziale, quindi praticamente è il vero figlio di Dio. Poi noi abbiamo già visto nei capitoli precedenti che questa figliolanza viene trasmessa a noi tramite l'adozione filiale e appunto grazie alla discesa del figlio di Dio nel mondo. E allora, questo figlio che è consostanziale al padre, di cui abbiamo già spiegato cosa significa, è la dimostrazione di un amore infinito, in quanto è un dono infinito. Perché il figlio di Dio è a sua volta Dio, e quindi, essendo un bene infinito e inesauribile, il dono che viene fatto di questo bene è frutto e dimostrazione di un amore infinito e indiviso. Questo, è un po' magari da spiegare perché l'amore che vedremo tra le persone divine, che è rappresentato dallo Spirito Santo, è infinito e allo stesso tempo non è diviso, cioè non è che si divide perché Dio ama il mondo e quindi ama un po' il mondo, ama un po' il figlio, no. Essendo il suo amore infinito, ricomprende all'interno l'amore di tutta la creazione. E la dimostrazione di questo è che è sceso in prima persona nel mondo per riconciliarci a lui. Se noi facciamo attenzione, adesso poi magari lo potrete andare a rivedere, finora Gesù aveva definito se stesso figlio dell'uomo, ma qua viene presentato come figlio di Dio. Questo perché, come figlio dell'uomo, poteva essere, diciamo, identificato nella sua natura umana, ma come figlio di Dio deve essere per forza identificato nella sua natura divina. E siccome qui si definisce segno dell'amore divino, come abbiamo spiegato, deve per forza presentarsi nella sua natura divina, infinita, inesauribile, perché il frutto che deriva per noi dalla vita eterna deriva proprio dalla sua natura divina. L'uomo nasce ordinato al fine della vita eterna, ma finché è stato separato da Dio a causa del peccato non può giungere a questo fine. Tant'è vero che in Salmi, il primo Salmo, versetto 6, dice: la via degli empi finirà in perdizione. E tutti noi siamo macchiati dal peccato originale, quindi siamo destinati per natura alla perdizione, ma grazie al dono di Dio che dona se stesso, noi possiamo avere la vita eterna, in quanto il dono che Dio fa del suo figlio è un dono di Dio stesso che si dona e quindi dona la sua, diciamo, caratteristica che è l'essere la vita. Ne abbiamo parlato dire molto approfonditamente nel prologo del primo capitolo, e ancora questa vita, la vita eterna, è esattamente la possibilità di godere della unione con Dio. Subito dopo si dice che Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi, ed è coerente con quello che abbiamo detto. Però noi sappiamo anche che sia in Isaia 3,14 sia un versetto che dice: il Signore verrà per giudicare, e poi ancora anche nel Vangelo di Giovanni Gesù a un certo punto dice: io sono venuto per giudicare. E nel capitolo 9, al versetto 39, lo vedremo tra qualche capitolo. Quindi questa frase in cui si dice che Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo sembrerebbe contraddittoria. Come noi sappiamo, il Vangelo non è mai in contraddizione perché è parola ispirata di Dio, e quindi dobbiamo capire che cosa significa diciamo, questo versetto che l'Evangelista introduce per, come dire, far capire che, centrare la nostra concentrazione sul fatto che il figlio è venuto per salvare il mondo. Allora, prima di tutto bisogna distinguere le diverse venute del figlio, perché la prima venuta, che è quella dell'incarnazione, è giusto che si dica che non è venuto per giudicare il mondo, ma è venuto per salvare il mondo. Ne abbiamo parlato molte volte. Gesù stesso, nel capitolo 12 di questo stesso Vangelo, al versetto 47, dice: "Non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo". Quindi, in questo senso, la venuta del Figlio di Dio diciamo, nel mondo con l'incarnazione è ordinata alla riconciliare il mondo con Dio e quindi a salvarlo. Anche perché noi sappiamo che la salvezza, il concetto di salvezza, sta proprio nella possibilità di raggiungere nuovamente Dio, come dice il Salmo 61, versetto 8, in Dio è la mia salvezza. E siccome abbiamo appena detto nel versetto precedente che Dio è la vita eterna, la salvezza è ottenere l'amicizia con Dio e quindi poter condividere nuovamente il dono della vita eterna. Questo però ci potrebbe far pensare che, siccome c'è scritto che non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo, noi possiamo essere impunemente peccatori e possiamo essere indolenti e non attendere la nostra conversione. E in questo San Tommaso, ci dice che non bisogna mai presumere della misericordia divina, perché ci sono diversi punti. E come appunto ho citato il capitolo 9, versetto 39, io sono venuto per giudicare, ma anche nell'Antico Testamento, il Salmo 74,3, nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine, perché ci sarà una venuta in cui, che è quella alla fine del mondo, tutto dovrà essere giudicato. E allora ecco che qua introduciamo questo concetto. Perché qui inizia l'Evangelista a parlare di cos'è il giudizio. Allora, anzitutto, il primo è un giudizio di separazione, di discriminazione. Adesso questa parola non piace perché discriminazione viene sempre associata a termini negativi, ma in realtà vuol solo dire appunto separazione tra persone. Oggetti, in questo caso ovviamente uomini, che hanno una certa caratteristica e altri che non ce l'hanno o ne hanno di diverse. E sicuramente la venuta di Cristo ha diviso gli uomini fra coloro che sono rimasti accecati dalla grazia che hanno rifiutato, come dice il versetto dopo, e coloro invece che hanno accettato la grazia e ne sono stati illuminati. Quindi questo giudizio è un giudizio che dipende dalla volontà di Dio di portare la luce e però dalla cattiva disposizione degli uomini nel non accettarla. Allora ecco che, poiché alcuni uomini hanno preferito le tenebre alla luce, e qui l'Evangelista dice perché questo? Perché le loro opere erano malvagie. Allora ecco che c'è anche un giudizio di condanna, ed è un giudizio di condanna che vediamo in questi versetti. È già attuale, cioè nel momento stesso in cui si rifiuta la luce per abbracciare le tenebre, si ha già la punizione della propria scelta sbagliata. Ma poi ci sarà un giudizio di condanna anche alla fine dei tempi. Però questo giudizio non riguarda i credenti. Ecco perché si dice non sono venuto a giudicare il mondo. Perché? Perché il mondo per cui è venuto Gesù è il mondo che deve essere salvato. Allora a tutti è data questa possibilità, ma solo alcuni la colgono. E allora ecco che nessuno che rimane nella fede formata, e dopo vedremo cosa significa fede informe e fede formata, viene condannato. Infatti in Giovanni 5:24 si dice: "Non va incontro al giudizio, ma passa dalla morte alla vita". Quindi in questo caso non si può parlare di giudizio, ma sarebbe un giudizio di lode, di approvazione, di premiazione. Quindi, come dire, il giudizio è solo per coloro che hanno rifiutato la luce. Per coloro che invece hanno aderito alla luce, c'è il premio dell'amicizia con Dio e della vita eterna. Allora ecco che nella prima Corinti 4:4, San Paolo dice: "Il mio giudice è il Signore, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio". Quindi in questo caso il giudice è un giudice che separa coloro che meritano da coloro che invece hanno rifiutato la grazia e quindi non si sono predisposti per poterla accogliere. Ci sono state nella storia della Chiesa e anche adesso, diciamo, c'è questa tendenza a, diciamo, affermare che nessuno, per quanto peccatore, andrà all'inferno. Perché basta che se uno crede, la sua fede può, è sufficiente per salvarlo. Allora, ecco che sicuramente la fede è un presupposto per la salvezza, lo dice chiaramente diverse volte in questi versetti, che chi crede sarà salvato, mentre chi non crede è già stato condannato. Allora, bisogna capire che bisogna distinguere appunto ciò che è avere la fede perché Dio ci dà la grazia e ciò che è poi corrispondere con la volontà a questa fede. Cioè, nel Vangelo si dice non chi mi dice Signore, Signore si salverà, ma chi fa la volontà del Padre mio. Allora, questi eretici che affermano che nessuno andrà all'inferno si appoggiano su un versetto di una lettera di San Paolo, la prima ai Corinti. Che nel capitolo 3, dai versetti 11 al 15, dice: Nessuno può porre un fondamento diverso, sottinteso della salvezza, quindi la fede è il fondamento della salvezza. Nessuno può salvarsi, per dire, con le proprie forze o su altre basi. La fede è il fondamento della salvezza. Però San Paolo dice: Se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però come attraverso il fuoco. E allora gli eretici hanno detto, ma questo vuol dire che l'inferno è solamente una purificazione, ma non è una privazione eterna di Dio. E quindi alla fine di un certo periodo di punizione, tutti avranno nuovamente la possibilità di, come dire, di riunirsi a Dio e quindi di essere salvati. Però lo stesso San Paolo, in altri punti, per esempio nella lettera ai Galati 5,19, dice: Le opere della carne sono ben note, fornicazione, impurità, libertinaggio, ne mette parecchie. Chiunque le compie non erediterà il regno di Dio. Quindi significa che ci saranno persone che non si salvano. Allora, come facciamo a capire come si possono conciliare questi diversi versetti? È relativamente semplice. Perché la fede, certo, è il fondamento della salvezza, però ciò che è il fondamento è la fede formata, non quella informe, cioè la fede che, dopo la grazia di Dio che ti muove a credere, opera il bene mediante la carità. Per questo qui il Signore, se andiamo a vedere, dice non chi crede a Lui, ma chi crede in Lui. Cosa significa? È molto differente perché se io dico chi crede a lui, significa che crede al fatto che lui è il figlio di Dio, ma poi non fa nulla per uniformarsi al suo esempio. Chi crede in lui invece vuol dire che noi sappiamo che l'Eucaristia che ci ha lasciato Gesù è un modo per unirci a lui e ricevere la sua grazia e quindi attraverso questa grazia essere una cosa sola con lui. Nella Chiesa, naturalmente. Quindi credere in Lui significa credere che è il Figlio di Dio, credere in quello che ha detto, ma anche metterlo in pratica e quindi rimanere nella sua amicizia. Chi opera il male, al contrario, non crede in Lui, crede solo a Lui, nel senso che sa di fare il male, ma non si vuole avvicinare con la propria volontà a quella di Dio. Ecco che nella lettera a Tito 1,16 San Paolo dice: Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. E San Giacomo, nella sua lettera 2,18, dice: Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Allora, questo, noi sappiamo che questa lettera non è stata accettata nel canone protestante proprio perché, come dire, sconfessava la tesi fondamentale che basta la fede per salvarsi. La fede è fondamento, quindi è indispensabile, ma senza la messa in pratica di questa fede, cioè quello che noi chiamiamo fede formata, la fede rimane informe e non serve a nulla per salvarsi. Perché? Perché non è appunto tradotta nella vita del fedele. Allora ecco che chi non crede in lui, non solo chi non crede, perché uno può dire: ma io credo a Gesù, però poi faccio quello che voglio, non vado a messa, non rispetto i comandamenti, vivo sapendo di vivere, insomma, in una condizione che non è quella che è stata insegnata da Gesù, allora vuol dire che credi a lui, ma non credi in lui. E invece chi crede in lui non sarà giudicato con un giudizio di condanna, ma al contrario sarà appunto un giudizio di discussione, cioè la fede che si è messa in pratica attraverso la carità si opporrà alla condanna. Nel Salmo 1,5, nel versetto primo, prima di quello che abbiamo citato precedentemente, si dice: gli empi non reggeranno nel giudizio. Chi reggerà nel giudizio? Coloro che hanno la fede. Allora ecco che la salvezza si può raggiungere solo nel nome di Gesù Cristo. E infatti in Atti 4,12 si dice: non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possano essere salvati. Chi non crede in Gesù, come dice qui il versetto, è già stato condannato. Cioè, non è stato giudicato di fatto, nel senso che non c'è ancora venuto il giudizio della fine del mondo, ma nella prescienza di Dio è già stato giudicato perché non crede e quindi non si predispone a cogliere la grazia. Qui bisogna fare attenzione perché il solito concetto della predestinazione, solito, insomma, è un concetto complesso della predestinazione che può creare i soliti errori. Allora, in questo caso ci appoggiamo alla seconda lettera a Timoteo 2,19, in cui dice: il Signore conosce quelli che sono suoi. Cosa vuol dire conosce? Beh, anzitutto in senso letterale, Dio è fuori dal tempo, quindi quello che sta succedendo in questo momento, quello che è successo 100 anni fa e quello che succederà in futuro, per lui sono in un unico momento, non sono momenti successivi come per noi, che addirittura ne viviamo solo una piccola parte del tempo. Allora ecco che anzitutto il fatto di non credere per l'uomo è già una condanna, perché non credere, come dice qua, significa non aderire alla luce e quindi trovarsi nelle tenebre. Nel libro di Tobia 5:10, il padre di Tobia diventa cieco e in senso spirituale noi possiamo intendere questo versetto che lui dice, riferito alla sua condizione, riferito invece a quello che stiamo dicendo ora. Dice: che gioia posso avere io che siedo nelle tenebre e non posso vedere la luce nel cielo? Quindi rifiutare di credere in Gesù significa staccarsi dalla luce che lui porta e quindi rimanere nelle tenebre. Gesù stesso poi nel capitolo 8, versetto 12 di questo Vangelo dirà: io sono la luce del mondo e chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Anche nel Vangelo di Luca, primo capitolo, versetto 78, si dice nel famoso cantico: ci ha visitati dall'alto come sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Questa luce che è venuta nel mondo, l'uomo non è in grado di raggiungerla con le sue sole forze. Infatti, nella prima Timoteo 6, 16 si dice: Dio abita una luce inaccessibile che nessuno fra gli uomini ha visto né può vedere. Però qui noi vediamo che questa luce, in questo caso, è una luce che mette l'accento sulle opere malvagie. Quindi, proprio perché è luminosa, per contrasto, mette ancora più in risalto le opere delle tenebre. E ecco che gli uomini malvagi che fanno opere malvagie rinunciano alla luce a causa della loro perversità, perché le loro opere sono malvagie e non vogliono che vengano messe in luce, quindi si veda la loro malvagità. San Paolo nella lettera ai Romani 13:12 dice: gettiamo via le opere delle tenebre. E allora qua noi vediamo che proprio se San Paolo dice questo, nel versetto 20 la differenza è chiunque fa il male, non chiunque ha fatto il male, perché chiunque di noi ha fatto il male, o ciascuno di noi è peccatore, ma se ci si pente, riconoscendo il male compiuto e provando rimorso, si viene alla luce mediante la grazia. E Giobbe 5,17 dice: felice l'uomo che è corretto da Dio. Perciò tu non sdegnare la correzione dell'Onnipotente. Al contrario, chi fa il male perseverando nell'errore e mettendo a tacere la voce della coscienza, è come se odiasse la luce, perché questa luce che gli arriva attraverso la grazia del rimorso, lui la rifiuta. E allora ecco, odia la luce non tanto perché la luce gli manifesta la verità, ma quanto perché rivela l'errore a cui lui è attaccato. Allora, detto così, sembrerebbe da stupidi perché se uno sa che è una cosa sbagliata non dovrebbe cioè, essere attaccato all'errore, ma dovrebbe preferire la verità. Però quante volte ci sono delle situazioni che ci fanno comodo, magari l'avidità, magari la lussuria, magari, che ne so, l'indolenza, magari l'indifferenza, l'egoismo, eccetera, eccetera. Allora, lì l'errore non è manifesto. Però, siccome noi amiamo più diciamo, rimanere nell'errore che diciamo, convertirci, allora tendiamo a rimanere nelle tenebre e non abbracciare la luce. Quindi noi non dobbiamo riferire questo versetto solamente ai peccatori che fanno i peccati più gravi, ma a ognuno di noi, in qualsiasi condizione, noi rifiutiamo di applicare la volontà di Dio e quindi di lasciarci illuminare sia nel fare le cose buone, sia nel rimorso che ci fa convertire da quelle cattive. Ecco, se noi non accettiamo questa luce, allora siamo in quella condizione di chi non crede in lui, ma solamente crede a lui perché va a messa, sente le cose che vengono dette, legge il Vangelo, però poi non mette in pratica, quindi alla fine non serve a nulla questo. Sempre in Giobbe 24,17. Si dice che gli empi, odiano la luce perché per loro l'alba è spettro di morte. Cosa significa? Che nel momento in cui sorge la luce, ciò che facevi nelle tenebre e che quindi poteva rimanere nascosto, col sorgere della luce, al contrario, no, non può più rimanere nascosto. E chi si ostina nel male, più si allontana dal giusto rimorso e più non sopporta neanche di essere ripreso e ricondotto al bene da coloro che invece mostrano l'errore. Infatti in Proverbi 15:12 si dice lo spavaldo non vuole essere corretto. Perché? Perché sa che la correzione comporterebbe per lui l'abbandonare l'errore a cui è legato, di cui potremmo pure dire è schiavo, perché nessuno è libero di fare il male, cioè chi fa il male è perché o per ignoranza o per debolezza non sceglie la scelta migliore che è quella di astenersi dal male e fare il bene. Allora, l'altra cosa importante è il concetto di verità. Qui abbiamo visto che la luce svela la verità e chi opera la verità, quindi chi mette in pratica questa verità, viene alla luce perché non ha nulla di cui temere. D'altro canto, ci sono alcuni commentatori che hanno detto: beh, però questo versetto sembrerebbe voler dire che uno si deve vantare delle proprie opere buone. Ora, vantarsi delle proprie opere buone è chiaro, non è, diciamo, non è lecito perché. Perché se da una parte è inutile, abbiamo detto, avere una fede informe, cioè credere nella verità ma non metterla in pratica, dall'altra metterla in pratica per gloriarsene, per fare praticamente, per mostrare a tutti quanto siamo buoni, ovviamente non è, nella linea di ciò che ci chiede, Dio. Però è anche vero che in Giobbe 16,19 si dice: il mio testimone è nei cieli, quindi è bene manifestare a Dio le proprie opere, sia per averne le correzioni quando sono malvagie, quindi per avere rimorso e usufruire della grazia che ci dà la conversione, ma anche quando sono buone, bisogna condividere, no? Se no ci sarebbe un po' il paradosso che noi andiamo a Dio sempre solo per confessare il male, ma quando facciamo il bene non lo condividiamo con Lui. Allora è chiaro che avere l'approvazione del bene che si fa è importante anche per essere motivati a continuare a farlo. Nella seconda Corinti, primo capitolo, versetto 12, si dice: questo è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza. Quindi, la testimonianza della coscienza significa che uno non è che deve mettere i manifesti scrivendo quello che ha fatto di buono, però è lecito goderne nella propria coscienza perché questo fa sì che noi progrediamo nel bene e soprattutto possiamo discriminare ciò che è bene e ciò che è male. Ovviamente quello che è riprovevole è se uno fa il bene solamente perché gli altri lo vedano. Questo chiaramente non va bene perché vedremo anche dopo chi fa così bada più diciamo, al soddisfare il proprio desiderio di apparire che non quello di essere veramente buono. Però è anche vero che dall'altra parte noi troviamo nel Vangelo, in Matteo 5, 16, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Allora, se si legge questo, sembrerebbe che uno invece debba vantarsi delle proprie opere buone. Allora, bisogna ricordare che i santi desiderano che le opere buone siano conosciute dagli uomini per la maggior gloria di Dio e per stimolare la fede nel prossimo. Per cui se, diciamo, il manifestare le opere buone è a fine di dare un buon esempio e quindi di far sì che le persone, vedendo queste opere buone, lodino Dio e siano mosse alla fede, allora questo non solo è lecito, ma è anche buono. Chiudiamo, diciamo, questo metà di capitolo e apriamo un'altra metà di capitolo, quelle che fanno vedere di nuovo la figura di Giovanni Battista che discute con i suoi discepoli. Anzitutto vediamo che Gesù va in una regione vicina a quella di Giovanni Battista diciamo, e accorre moltissima gente da lui. In particolare Gesù cercava dei luoghi, delle situazioni dove ci fosse molta gente proprio per dare la possibilità a molti di convertirsi. Nel Salmo 39,10 si dice: ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Infatti vediamo che gli episodi più importanti e cruciali della vita di Gesù avvengono in questa prima fase al Giordano e poi successivamente sarà a Gerusalemme, dove si riuniva una volta all'anno tutto il popolo per andare a rendere omaggio al Tempio. Allora qui vediamo che il motivo del contendere e dell'episodio che riporta l'Evangelista è quello che alcuni discepoli di Giovanni sono gelosi del fatto che praticamente Gesù battezzi anche lui. E Giovanni non ha nessuna colpa di questo, perché anzi, diverse volte ha proprio testimoniato in maniera chiara ed evidente di non essere lui il Messia, ma di essere solo colui che prepara la strada al Messia. Ciò nonostante è comprensibile, no, che i discepoli di Giovanni, che sono stati con lui, sono cresciuti con lui, hanno visto la sua grandezza, un po' vedano appunto con invidia il fatto che Gesù inizi ad avere fama e notorietà anche più di quella di Giovanni. Ci si può chiedere come mai, dopo il battesimo di Cristo, quando è stato evidente che Dio è sceso in forma di colomba, lo Spirito Santo, e ha pronunciato la frase: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, sarebbe potuto pensare che Giovanni avesse terminato la sua missione, no? Nel senso, ha preparato la strada a Gesù e in quel momento la missione di Gesù è iniziata. Però se avesse interrotto di battezzare, se fosse smesso di battezzare in quel momento, qualcuno avrebbe potuto pensare che il suo battesimo fosse stato riprovato da Gesù stesso, come se il battesimo di Gesù, essendo un'evoluzione, quindi la realizzazione di quello che era solo un simbolo, cioè il battesimo di Giovanni nell'acqua, mentre quello di Gesù è nell'acqua e nello spirito, ecco, si poteva pensare che a questo punto si sarebbe dovuto chiudere tutto. Ma in realtà vediamo che allo stesso modo, dopo la resurrezione di Gesù, agli ebrei convertiti al cristianesimo fu lecito praticare tutte le osservanze legali che avevano nell'ebraismo per qualche tempo. Poi poco per volta queste tendenze andarono a diminuire e quindi si scomparvero. E così avvenne anche per Giovanni. Infatti qui l'evangelista dice di Giovanni il Battista che in questo momento non era ancora stato imprigionato. In realtà venne imprigionato e, come noi sappiamo, anche giustiziato, perché nel momento in cui ha compiuto la sua missione è terminato il suo tempo. Analogamente, dopo la resurrezione di Cristo, venne distrutto il grande tempio di Gerusalemme. Perché? Perché non aveva più senso che rimanesse questo tempio a cui le persone andavano a rendere omaggio, in quanto era venuto Gesù Cristo che aveva paragonato il tempio di Gerusalemme al suo corpo, dicendo che avrebbe ricostruito il tempio dopo 3 giorni. E quindi dopo la resurrezione di Gesù, la ricostruzione del tempio avvenuta nella sua carne è una ricostruzione che praticamente trascende qualsiasi luogo fisico e attraverso l'Eucaristia si rende sempre presente a noi. Quindi Giovanni viene imprigionato e giustiziato, Gesù viene crocifisso, e qui possiamo vedere un paragone, un parallelo, perché i malvagi e gli empi sono stati lo strumento di un disegno della provvidenza divina, perché attraverso l'uccisione di Giovanni e poi attraverso la crocifissione di Gesù sono finiti prima il tempo dei profeti e dopo il tempo della religione ebraica, intesa nel modo dell'Antico Testamento. Quindi gli empi e i malvagi hanno contribuito contro la loro volontà all'evoluzione del disegno della provvidenza divina. Quindi questo è, da una parte, stupefacente, dall'altra, se pensiamo che ovviamente il disegno di Dio è più efficace e più lungimirante di quello di tutti gli uomini messi insieme, non ci dovrebbe stupire. Quello che però è veramente interessante è che ciò che per gli empi diventa motivo di condanna, cioè aver ucciso Giovanni il Battista il giusto e aver ucciso Gesù l'uomo più giusto al mondo, per tutti gli altri diventa occasione di salvezza, in quanto l'uccisione di Giovanni permette ai suoi discepoli di diventare discepoli di Cristo. L'uccisione di Cristo permette a tutti, giudei e non giudei, di riconciliarsi con Dio tramite il battesimo e l'infusione della grazia. I discepoli di Giovanni, in questo caso, dovevano essere istruiti quindi gradualmente. Non è che Giovanni di punto in bianco potesse dire sì, quello che faccio io finora non andava, quindi dovete andare da Gesù. Quindi, per non eccitare ulteriormente la loro invidia e la loro gelosia, ha iniziato a, come dire, discutere con loro e quindi educarli alla verità. Anzitutto perché Giovanni sapeva che l'ostilità dei suoi discepoli a Cristo non era, che la gelosia non dipendeva da un'ostilità dei suoi discepoli nei confronti di Cristo, ma al contrario dipendeva da un amore nei confronti di Giovanni. E quindi in questo modo Giovanni vuole far capire che lui non solo non si oppone a Cristo, ma al contrario è venuto proprio per portare tutti verso di lui, a maggior ragione i suoi discepoli, quelli che gli sono stati insieme fin dall'inizio. In Prima Corinti 3:3 si dice: dal momento che tra voi c'è gelosia e discordia, non siete forse carnali Allora, quante volte ci sono delle divisioni anche all'interno dei gruppi, della chiesa, delle famiglie? Allora, qui l'Evangelista ci dice che non ci deve essere gelosia per fare il bene. Cioè, se si fa il bene, non bisogna pensare di averne l'esclusiva. I discepoli di Giovanni qui si comportano da una parte bene nei confronti di Giovanni perché mostrano devozione e fedeltà nei confronti appunto di Giovanni Battista, ma dall'altra si comportano in maniera un pochettino maliziosa perché nel loro dire, nel loro riportare queste lamentele a Giovanni, gli danno un taglio, diciamo, un pochettino fazioso, no? Perché da una parte dice colui che era con te, come dire, colui che era un discepolo come noi fino a pochi giorni fa, e colui a cui hai dato testimonianza, cioè nel senso tu sei stato così generoso che hai riconosciuto che era un uomo santo e lui come ti tratta? Quindi stanno cercando di sobillare, di eccitare Giovanni contro Gesù. Nel Siracide 28:13 si dice il mormoratore e l'uomo bilingue sia da te maledetto perché ha mandato in rovina molti che vivevano in pace. Proprio per questo tutti coloro che sono seminatori di zizzania non bisogna dargli corda, ma al contrario, bisogna proprio cercare di fare in modo che capiscano il loro errore. Guardate poi come sono maliziosi perché dice, non dice colui che hai battezzato, ma colui che era con te e colui a cui hai dato testimonianza. Perché non dice colui che hai battezzato? Perché se l'avessero detto, a differenza di tutti gli altri che Giovanni ha battezzato, il battesimo di Gesù è stato miracoloso, straordinario. E avrebbero richiamato l'evento straordinario della discesa dello Spirito Santo. Allora ecco che si limitano a dire delle cose indirette che non, in un certo qual modo, non vadano a sconfessare la loro tesi, cioè il fatto che Gesù è stato un ingrato che non, che prima era sottomesso all'autorità di Giovanni e poi dopo ha voluto, diciamo così, mettersi in proprio. Allora, qui vediamo anche un insegnamento importante nei confronti di tutti coloro che esercitano un ministero, che può essere dal vescovato, il sacerdozio, ma anche dei compiti più semplici e umili all'interno della parrocchia, della chiesa. Beh, tutti quelli che esercitano questo dovrebbero farlo non a motivo della propria gloria e del fatto che fa piacere sentirsi apprezzati in quel che si fa, peggio ancora se fosse mai per guadagno. Ma devono farlo a motivo della gloria di Dio. Allora, se io faccio qualcosa di bene a motivo della gloria di Dio e qualcun altro fa lo stesso, non posso che essere contento, perché se il mio scopo è la gloria di Dio, più gente si comporta in maniera da glorificare Dio e più sono contento. Se invece lo faccio a motivo della mia gloria personale, allora se un altro fa le stesse cose e quindi appare buono come me, e riceve la stessa approvazione agli occhi degli uomini, allora questo mi genera gelosia, perché non lo faccio per la gloria di Dio, ma lo faccio per me. E quindi se qualcuno fa la stessa cosa, mi toglie un po' luce, mi toglie un po' la scena. E questo vale anche per tutti quelli che insegnano la verità, ma non amano la condivisione del sapere e si irritano se qualcun altro insegna la loro materia. E quindi tendono a estremizzare la propria materia, a radicalizzare il pensiero in modo da poter entrare in polemica con tutti gli altri, come se l'insegnamento fosse esclusivo. E questo dà origine, e ha dato origine nella storia, a un sacco di guai, alle eresie in cui gli eretici hanno voluto dare la loro interpretazione per essere primeggiare, e quindi poi sono caduti nell'errore, nell'eresia. Lo stesso fondamentalismo, quando le persone non prendono più di mira lo spirito della religione, ma solamente la lettera, la forma, e quindi si irrigidiscono pretendendo che la religione venga, come dire, vissuta in maniera letterale. E quindi anche la pedanteria, cioè il fatto di essere attaccati ai dettagli, alle cose di poca importanza, trascurando quelle più importanti e sostanziali. Nei numeri 11-29 c'è un episodio in cui Mosè viene interpellato dicendo: ci sono alcuni che profetizzano nel campo oltre a te. E Mosè non solo non si offende, ma dice: volesse il cielo che tutti fossero profeti nel popolo del Signore. Al contrario, come in questo caso i discepoli di Giovanni o per esempio i farisei, che vedevano, diciamo, il ruolo più come un proprio status, si offendono e si irritano se Gesù, quando Gesù ovviamente assume la sua missione, e quindi molte persone accorrono a lui. Tant'è vero che in Giovanni 12:19 ciò che fa irritare i farisei viene detto in maniera esplicita: ecco che tutto il mondo gli va dietro. Quindi non viene più dietro a noi, va dietro a lui, e quindi noi ne abbiamo un danno. Ma poiché nel Matteo 11:7, quando si parla di Giovanni, si dice che non era una canna agitata dal vento, Giovanni non solo non si fa tirare dentro da queste discussioni, ma prende spunto per educare i suoi discepoli e correggere il loro errore. Anzitutto vediamo che, come succede anche spesso con Gesù, l'abbiamo visto nei capitoli precedenti, Giovanni non rimprovera con durezza i propri discepoli, ma li istruisce con premura, a motivo della loro debolezza, della loro imperfezione, della loro incapacità di comprendere. Infatti in Isaia 42:3 si dice: non spezzerà la canna incrinata. Cioè, colui che già è debole non li si sottopone a una disciplina ferrea, perché altrimenti si spezza, ma al contrario lo si educa con premura e cercando di fare in modo che non si senta allontanato, non si senta schiacciato da come dire, da un rimprovero, secco e duro. Allora, per introdurre il discorso, introduce dei discorsi e dei paragoni ordinari, in modo che i discepoli poco per volta possano essere condotti dall'esempio, diciamo, materiale alla sublimità della natura divina di Cristo, anche perché Giovanni in questo si mostra molto, diciamo, astuto gestore della leadership, perché invece di far vedere l'eccellenza di Gesù, che lui aveva testimoniato in maniera aperta, fa vedere poco per volta una serie di aspetti che portano a considerare i propri discepoli, i suoi discepoli, a considerare questa eccellenza. Questo perché? Perché l'eccellenza altrui eccita ulteriormente l'animo invidioso. Se io sono invidioso e vedo che uno fa meglio, sono ancora più invidioso. Allora ecco che, come prima cosa, richiama un'autorità assoluta. Questa autorità assoluta dice: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Questo, da una parte, richiamando l'autorità divina assoluta, diciamo, sostiene con questo esempio, con questo paragone, con questo ragionamento, la sua tesi, cioè il fatto che Gesù è figlio di Dio. Dall'altra, introduce un po' di timore e bacchetta la superficialità dei suoi discepoli, dicendo: perché vi agitate se questa, se non facesse queste opere come mandato da Dio, non potrebbe farle. Anche Gamaliele, negli Atti 5:38, quando c'è una discussione tra i dottori della legge e i farisei, dice: perché vi cioè, parafraso, perché vi preoccupate di questo insegnamento? Se questa impresa viene dagli uomini, cadrà da sé. Cioè, se questi discepoli vanno in giro a dire le loro delle cose che hanno inventato loro, poco per volta cadrà. Se invece viene da Dio, non c'è modo di opporvisi. Allora ecco che, da una parte, rimprovera i discepoli di non essere allineati alla volontà di Dio. Dall'altra, li rimprovera di non essere stati dei discepoli attenti, perché dice: io stesso gli ho dato testimonianza e voi mi siete testimoni che io ho dato testimonianza. Quindi è come dirgli: non siete dei discepoli molto attenti, siete stati un pochettino distratti, perché non avete seguito il mio esempio di rettitudine e di umiltà, ma al contrario, volendovi gonfiare come dire, vabbè, ma se adesso noi siamo stati discepoli di Giovanni, salta fuori sto Gesù, e allora Giovanni non ci viene più nessuno qua, e noi come facciamo a essere i continuatori di questa cosa? Praticamente finisce ancora prima che noi possiamo diventare gli eredi insomma, del ministero di Giovanni. Allora ecco che fa questo esempio dello sposo, che per noi può sembrare un esempio letterale, ma in realtà è un esempio molto profondo, tratto dalla scrittura. Nel Salmo 18,6 si dice: esce come sposo dalla stanza nuziale. Quindi un trionfo dello sposo che ha ricevuto la sposa e si è unito alla sposa. E ovviamente in senso spirituale, lo sposo è Cristo, la sposa è la Chiesa. E l'unione tra queste due cose è la fede. Ciò che lega la Chiesa a Cristo è la fede. Infatti in Osea 2:22 si dice: io ti sposerò nella fede. E poi introduce il tema dell'amico che gioisce per lo sposo, suo amico. Perché l'amico gioisce sempre per il bene dei suoi amici, perché a differenza di un servo è leale e cura gli interessi dell'amico mosso da amore e fedeltà, non come un servo che invece lo fa per senso del dovere o addirittura per paura della punizione. Allora, se noi ci mettiamo nella stessa condizione di Giovanni, capiamo che questo versetto in cui lui si paragona all'amico dello sposo è un versetto che si può applicare anche a noi. Questo perché anche noi siamo amici dello sposo. E siamo i custodi della sposa perché custodiamo la Chiesa e non lo dovremmo fare per nostra utilità e gloria, ma dobbiamo avere cura della verità a noi affidata. Quindi non dobbiamo trascurare la sposa in modo che quando lo sposo arriva, la sposa non sia stata, diciamo, protetta, ma allo stesso tempo non dobbiamo essere noi ad abusare della sposa, nel senso di togliere ciò che spetta allo sposo. E qui, se guardate nella versione latina, dice l'amico dello sposo che è presente, in latino c'è scritto stat, e sto indica la fermezza e la costanza, quindi l'amicizia e la fedeltà in questo caso vengono uniti a un senso di costanza. Come prima c'era chi fa il male, cioè chi persevera nel male, qui al contrario c'è chi invece è costante nell'essere fedele all'amico. In Romani 10,7 si dice che la fede nasce dall'ascolto e qui per questo si dice che l'amico ascolta, ascolta e questo ascolto è il simbolo della fede. Infatti in Romani 10,7 si dice che la fede nasce dall'ascolto, in Isaia 54 si dice lo ascolterò come un maestro. E tramite questo ascolto cosa succede? Che nasce la fede. E la fede porta la grazia. Allora ecco che c'è questo raddoppio della parola per dire esulto di gioia, si dice in latino gaudio gaudet, cioè gioisce di gioia, un superlativo. E questa gioia avviene anche se, come dice Giovanni, lui deve diminuire mentre Cristo deve crescere. Questo è legato alla grande tradizione dei solstizi, perché stiamo avvicinandoci al 21 giugno, che sarà la festa di San Giovanni, e da lì le giornate inizieranno a diminuire. E quindi è proprio il simbolo del San Giovanni che decresce per arrivare fino a Natale, quando nasce Gesù, dove le giornate al solstizio d'inverno iniziano di nuovo ad allungarsi. Quindi questo ciclo delle stagioni è legato alla diminuzione di Giovanni, che era il precursore di Cristo, quando è arrivato Cristo che deve crescere. E questo perché Giovanni, che era un uomo ispirato dallo Spirito Santo, più conosce la grandezza di Dio, tanto meno stima la propria miseria. E così dovrebbe essere anche per noi. Alla fine del libro di Giobbe, al capitolo 42, versetto 5, dopo tutto questo libro in cui Giobbe praticamente sperimenta una serie di disavventure e va proprio a mettere in atto un dialogo, una discussione con Dio, quando si rende conto che Dio fondamentalmente non può essere giudicato dalla mentalità umana, dice: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora il mio occhio ti vede. Cioè, prima mi ero fatto io un'idea di come Dio doveva essere, ma ora che ho fede, ho fiducia in Dio, il premio della fede è la visione, quindi riesco a vedere esattamente le cose sotto un'altra ottica. Perciò, dice, accuso me stesso e faccio penitenza nella polvere e nella cenere. Cioè, anche se mi sembra di essere giusto, di fronte a Dio non lo sono. E quindi accuso me stesso, cioè mi dichiaro colpevole e faccio penitenza, cioè mi mortifico. Allora ecco che noi vediamo che qua Giovanni introduce questo concetto riferito a se stesso e poi poco per volta cerca di portare i discepoli. Allora in questo deve crescere, io devo diminuire, è il concetto. Prima ha introdotto il concetto in maniera un po' da lontano e poi qui ha introdotto il concetto cruciale. Ecco perché dal versetto successivo non ha più bisogno di dire le cose in maniera diplomatica, ma dice: chi viene dall'alto è al di sopra di tutti. E quindi dice: Gesù viene dall'alto doppiamente, perché viene dall'alto per la propria natura divina e viene dall'alto per l'eccellenza della natura umana. La natura di Cristo è incorrotta. Ed è la natura originale dell'uomo, non corrotta appunto dal peccato originale. In Esodo 12, 5 si dice: infatti l'agnello è senza macchia. Della natura umana, Cristo assume solo la pena che deriva dal peccato, cioè il fatto di dover morire, ma non assume la colpa, il peccato originale. Ecco perché il suo sacrificio innocente ha potuto guadagnarci la salvezza e cancellare i nostri peccati. Ed ecco quindi che subito dopo Giovanni parla di qualcosa che è visto e udito. E in questo praticamente noi vediamo che Giovanni fa capire che chi vede Dio e ode Dio, che quindi viene dal cielo e quindi sente queste cose, è al di sopra di tutti, perché nessuno può vedere Dio. Allora dice: nonostante abbia portato tutte queste cose, c'è qualcosa che impedisce di capire esattamente questo concetto. Allora ecco che dobbiamo capire che cos'è che rende difficile capire ai discepoli di Giovanni la natura di Cristo? Perché chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Cosa significa? Significa che un uomo si riconosce dalle cose di cui parla e di come ne parla. Infatti, Matteo 12:34 si dice: la bocca parla dalla pienezza del cuore. Cosa significa? Che quello che uno ha nel cuore poi trabocca nella bocca. Allora, se uno nel cuore ha malvagità, parlerà male. Se uno nel cuore ha la bontà e la grazia di Dio, parlerà bene. Giovanni, che pure era ispirato dallo Spirito Santo, di se stesso dice: io parlo di cose della terra rispetto all'insegnamento di Cristo. Isaia 55,9 dice: quanto il cielo è più alto della terra, altrettanto le mie vie sono più alte delle vostre. Però uno dice: ma Gesù aveva lodato Giovanni Battista come il più grande dei profeti, come se aveva detto che non c'è uomo nato da donna maggiore di Giovanni Battista. Bisogna ovviamente eccettuare Gesù stesso. Ma allora come si spiega il fatto che Giovanni dice che chi viene dalla terra parla della terra, come dire: non dovete seguire me perché io ho fatto un battesimo materiale, ma lui fa un battesimo spirituale. Seguite chi viene dal cielo. Perché bisogna distinguere ciò che uno dice da se stesso rispetto a ciò che riceve dall'alto. Infatti in Matteo 10:20 si dice: non siete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Allora è chiaro che Giovanni, nel momento in cui era ispirato dallo Spirito Santo, diceva le cose che Dio stesso gli ispirava. ma dall'altro, quando era uomo, ovviamente non aveva questa potenza. Al contrario, Gesù, che aveva come Dio la verità in se stesso e come uomo l'unione con la natura divina, quindi era sempre perfettamente pieno di Spirito Santo e parlava sempre di cose dal cielo. Addirittura lo stesso corpo fisico di Cristo viene dall'alto, perché anche se materialmente deriva dalla Madonna, quindi dalla terra, dal corpo, è stato formato per virtù divina, non c'è stato un concorso di seme maschile. E ancora, perché la persona del figlio assunse la carne terrena, ma solamente, come abbiamo detto, in relazione alla punizione e non alla colpa. Allora ecco che Cristo, in quanto Dio, abbiamo già detto, è consostanziale al Padre, quindi è la verità in se stessa. In quanto uomo, Gesù è testimone della verità. Come dice in Giovanni 18:37 davanti a Pilato, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare a testimonianza la verità. Infatti i farisei, in Giovanni 8:13, rimproverano Gesù di dare testimonianza di se stesso. Ma qui, ben ha ragione, il testo parla di ciò che è visto e udito dal cielo, perché il Figlio e il Padre, come abbiamo detto mille volte, condividono la stessa natura. E quindi, in senso simbolico e trascendente, mentre i profeti odono la voce di Dio e se ne fanno portatori, Gesù vede Dio, quindi vede la natura divina e ode ciò che Dio lo manda a proclamare, a predicare. Ma le nature coincidono. Allora qui Giovanni si stupisce che nessuno accetta la sua testimonianza. Anzitutto, bisogna capire che il fatto che l'insegnamento di Cristo non venga accettato, come abbiamo già detto, non dipende dall'efficacia del suo insegnamento, ma dipende dalla volontà perversa degli uomini che non vogliono accoglierlo. In questo caso, questo nessuno crea dei problemi di interpretazione, perché a parte il fatto che non è vero, perché qualcuno ha accettato la testimonianza di Gesù, se no non avremmo i Vangeli. E poi subito il versetto dopo dice: chi accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Ma prima ha detto che nessuno ne accetta la testimonianza. Allora, nessuno in questo caso è un artificio retorico che viene rivolto al gruppo dei discepoli Giovanni. Come dire, nessuno di voi accetta la sua testimonianza. È un rimprovero. E ancora, è anche però un concetto spirituale. Nessuno di noi, compreso Giovanni, è in grado di credere in Dio con le sue sole forze. Nessuno accetta Dio da se stesso se non gli è concesso dalla grazia di Dio. Quindi per credere in Gesù occorre la grazia che ci dà il Padre, mediante l'infusione dello Spirito Santo. Qui nel momento in cui Giovanni dice nessuno accetta la sua testimonianza, è chiaro che è un qualcosa che dice per condanna. E perché? Perché l'uomo è tenuto a sottomettersi alla verità divina. Allora ecco che subito dopo dice: chi ne accetta la testimonianza? Nel latino, qui c'è scritto certifica, ma è bruttissimo come termine. Nel latino c'è scritto signavit, cioè come dire, mette un segno di riconoscimento. Se accetta Gesù Cristo e che Gesù è Dio, mette un segno sul suo cuore. Infatti, nel Cantico dei Cantici 8:6 si dice: mettimi come un sigillo sul tuo cuore. Allora, riconoscere la verità di Cristo significa professare, confessare che Dio è veritiero. Perché? Perché sono la stessa cosa. Allora, il credente riconosce che le parole di Cristo sono le stesse che Dio Padre ha deciso di far conoscere agli uomini mediante la rivelazione. Allora, ritornando all'esempio di prima, il profeta non dice sempre solo parole di Dio, tant'è vero che nell'Antico Testamento ci sono profeti che certe volte vengono interrogati e dicono quello che secondo loro vorrebbe Dio, ma poi Dio li sconfessa e gli fa dire invece quello che vuole veramente. Quindi qua sappiamo che quando si riceve lo Spirito di Dio, lo si riceve in una certa misura, come quantità e come tempo, nel senso che nessuno è completamente ripieno di Spirito e non lo è sempre. Solo Cristo è perfettamente unito allo Spirito di Dio, in quanto come Dio coincide e come uomo Gesù ha lo Spirito come santificante, è quello che abbiamo visto scendere in forma di colomba. Ecco che in Isaia 61:1 si dice: lo Spirito del Signore è su di me, perché mi ha santificato con l'unzione. Però Gesù, Cristo, in quanto Dio, ha lo Spirito Santo come suo rivelatore, perché procede da lui e serve praticamente a illuminare coloro che ricevono la verità di Cristo. Infatti in Giovanni 16:14 dice: egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Allora ecco che i ministri di Dio, cioè coloro che sono mandati da Dio, devono essere ben consapevoli che sono depositari del potere dello Spirito, ma in quanto ministri, in quanto uomini, come tutti noi, sono soggetti all'errore e a non parlare solamente su ispirazione divina. Allora qua si vede che colui che Dio ha mandato, che è il Figlio di Dio, proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Cosa significa? Che lo Spirito viene dato senza misura, infinito. Però noi sappiamo che lo Spirito Santo invece è dato con misura, perché in Efesini 4:7 si dice: a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Questo perché abbiamo appena detto che i profeti non hanno lo Spirito sempre in qualsiasi condizione e in qualsiasi tempo. Allora dobbiamo capire che lo Spirito viene dato con misura non tanto per la sua essenza, che è infinita, e neanche per la sua virtù e efficacia, che è onnipotente, ma quanto per la capacità dell'uomo di accogliere i suoi doni. Noi non siamo capaci, perché non siamo predisposti, ad accogliere tutti i doni dello Spirito, anche se i doni lo Spirito ce li dà interi, ma poi noi non riusciamo a prenderli. E questo non appunto per la sua efficacia, ma per la nostra incapacità. Allora ecco che quando i doni vengono dati in modo da non colmare la capacità di chi riceve, perché questa si mantiene in parte umana, si dice che vengono dati con misura, come abbiamo fatto l'esempio dei profeti. Se invece colmano completamente la capacità di ricezione, allora si dice che sono dati senza misura, come nell'Ave Maria si dice: Ave Maria, piena di grazia. Piena di grazia perché? Perché non è che Maria contenesse l'interezza dell'eternità e della onnipotenza dello Spirito di Dio, però lo ha contenuto materialmente perché anzitutto non aveva il peccato originale e poi perché l'ha portato nel grembo affinché nascesse il Figlio di Dio. Quindi, per quanto era la sua capacità di ricezione, che era comunque finita, è stata riempita dello Spirito Santo. Non c'era altra possibilità di metterne di più. E ciò nonostante, a differenza del figlio Gesù, non ha una coincidenza con la natura divina. È stata riempita dall'esterno. Gesù invece ha una coincidenza, una concomitanza perfetta tra le due nature. Subito dopo si dice che il padre ama il figlio e gli ha dato in potere ogni cosa. Allora, attenzione, che qui bisogna fare bisogna riflettere per non cadere in un errore che poi ha portato un'eresia. Quando si dice che il padre ha dato ogni cosa al figlio, non significa che il figlio gli sia sottomesso in termini di natura divina. Anche quando dice il padre ama il figlio, c'è questo presente eterno. E quindi bisogna capire che questo amore non è stata la causa della generazione, perché il figlio è stato generato prima dei tempi, mentre l'amore tu lo puoi svolgere nel tempo. E quindi prima c'è una volontà libera di amare. Allora, siccome amare è un atto della volontà, se lo applichiamo l'amore di Dio a noi, ha senso. Se lo applichiamo l'amore del padre al figlio Gesù, uomo, ha senso, ma se lo applichiamo tra padre e figlio che condividono la stessa natura eterna, non ha senso, in quanto l'amore in quel caso non è altro che lo Spirito Santo, che è il rivelatore della Santa Santissima Trinità. Allora ecco che se intendiamo l'amore di Dio in senso di qualcosa che ha comunicato a noi l'eredità di tutte le cose, che prima c'è stato l'erede primogenito che è Cristo, e poi ce le ha partecipate, ce le ha comunicate, come abbiamo molte volte spiegato, per adozione, allora questo amore assume chiaramente un significato corretto, giusto, a seconda di cosa gli si riferisce. E ancora, quando dice che il padre gli ha dato ogni cosa, allora bisogna pensare che il figlio è Dio. Perché ogni cosa comprende anche la vita eterna, ma la vita eterna è una caratteristica che può essere attribuita solo a Dio. Nel momento in cui però il figlio riceve questa caratteristica divina, che prima è, diciamo, riservata alle tre persone della Trinità, dopo la può comunicare ai suoi fedeli. Infatti in Giovanni 10:27 dice: "Le mie pecore ascoltano la mia voce, io do loro la vita eterna". E questo è tanto straordinario e inestimabile dono per coloro che credono, quanto, vediamo dopo, è intollerabile e crudele pena per gli increduli che, no, che vengono privati della vita stessa. Quando qui dice chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, attenzione che è più forte di dire non avrà la vita, perché prima dice che chi crede avrà la vita eterna. Chi crede nel figlio, anzi, a dire la verità, se guardiamo bene, dice chi crede nel figlio ha la vita eterna, perché ce l'ha già in quel momento, nell'amicizia con Dio. Ma chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, perché dice avrà ancora possibilità di convertirsi fino al momento in cui morirà. Ma siccome la vita eterna consiste nella visione della verità che è Dio stesso, come dice Giovanni 17,3, questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio è colui che ha mandato Gesù Cristo. Allora ecco che vedere, e ci riallacciamo al discorso di prima, è il premio stesso della fede formata. Se noi crediamo a Lui, quindi abbiamo una fede informe, non arriveremo a vedere la vita eterna e quindi a godere di Dio. Ma se noi crediamo in Lui e quindi stiamo in Lui e mettiamo in pratica le opere di bene che derivano dall'insegnamento di Cristo, allora ecco che avremo una fede formata che quindi viene messa in pratica e che avrà il premio finale della vita eterna. Chiudiamo questo capitolo perché così si chiude col fatto che ci saranno anche coloro che saranno impenitenti fino alla fine e quindi riceveranno l'ira di Dio, la punizione che non abbandonerà mai gli increduli. Efesini 2:3 dice: "Per natura eravamo figli dell'ira", cioè era meritevole, cioè meritavamo che Dio fosse adirato con noi. Ma siamo stati liberati mediante la fede. Perciò coloro che credono riceveranno la vita eterna e la liberazione, ma coloro che non credono in Cristo, figlio di Dio, rimarranno separati da Dio e quindi soggetti all'ira di Dio che incomberà su di loro, cioè che praticamente non permetterà loro di partecipare di quel frutto che è la vita eterna che nasce dalla rigenerazione spirituale. Breve quindi reinquadramento dell'intero capitolo. Abbiamo visto che si era aperto con il dialogo di Nicodemo in cui Gesù presenta il concetto della rigenerazione spirituale e avevamo già accennato che nella seconda parte del capitolo Gesù e l'Evangelista avrebbero affrontato tramite questo insegnamento di Giovanni il tema del frutto della rigenerazione spirituale, che è la vita eterna che viene mediante appunto la fede e l'assenso della nostra volontà a credere in Gesù Cristo. Con questo chiudiamo il capitolo 3 e la prossima volta continueremo dal capitolo 4.